Allora, di nuovo in diretta per la seconda parte dei nostri approfondimenti alle 12.33 minuti con la cronaca. Noi ce ne andiamo all'estero, in Ucraina, in particolare a Kiev. Giorgio Samadopoulos, buongiorno.
Buongiorno, sì, per parlare di un grande paese che conosciamo davvero troppo poco, ce ne siamo occupati tanto esattamente 9 anni fa, la rivoluzione arancione che costrinse a un avvicendamento potere. Oggi il popolo di Kiev torna in piazza per protestare contro quello che potremmo definire insomma una rivolta sorprendente contro la firma, o meglio che ha trasformato la firma di un accordo di associazione con l'Unione Europea, in fondo una procedura burocratica che fa bene al commercio, in una scelta esistenziale, insomma, in cui torna fuori anche l'anima antirussa dell'Ucraina, che noi appunto conosciamo solo per il gran numero di badanti che ci ha dato in questi anni, che rappresentano una porzione del nostro welfare alla fine, e anche perché è uno dei paesi più grandi sulla cartina di un gioco famosissimo che è il Risiko, insomma, nel vecchio continente. Oggi l'Ucraina appunto sta vivendo ore drammatiche in cui una folla in piazza è stata repressa con la violenza, e sono scesi di nuovo in piazza anche i padri al fianco dei figli manganellati solo il giorno prima dalle forze di sicurezza, dalle teste di cuoio. Un corteo aperto da una ruspa contro il quale appunto si oppongono le teste di cuoio. Perché tanta agitazione? Cerchiamo di capirlo intanto con l'aiuto di Danilo Elia, redattore dell'Osservatorio sui Balcani e il Caucaso. Buongiorno.
Buongiorno.
E poi tra poco anche con un altro ospite. Intanto ecco, se abbiamo notizie un po' più aggiornate di quello che sta succedendo in piazza, e poi come ci puoi spiegare un po' questo paese che sembra un po' al bivio in questo momento?
Sì, dunque via Twitter arrivano molti aggiornamenti su quello che sta succedendo. In realtà aumenta la folla che riempie le piazze soprattutto di Kiev, ma anche di altre città, sta crescendo sempre di più, per quanto si tratti di una folla in gran parte pacifica, tranne qualche caso un po' di qualche agitatore, fondamentalmente, almeno nella serata di ieri. Quello che sta succedendo in Ucraina è in realtà non è una cosa realmente nuova, come dire. Quando si parla di Ucraina bisogna sempre tenere presente che fondamentalmente ci sono quasi due realtà in campo. Bisogna sempre chiedersi di quale Ucraina si parla. E quella che oggi è in piazza è fondamentalmente l'Ucraina cosiddetta filo europea o antirussa, nel senso composta più da da persone di lingua ucraina, non di lingua russa, e che vedono come naturale vocazione quella del paese un avvicinamento verso l'Europa occidentale. Però non dobbiamo dimenticare che nello stesso dall'altra parte, nello stesso paese, c'è una fortissima componente filorussa che è rappresentata dal presidente Yanukovych, che è stato regolarmente eletto e che sente molto forti le radici culturali di vicinanza con la Russia.
Ecco, nel frattempo abbiamo raggiunto anche il professor Biagini. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno.
Storia dell'Europa orientale alla Sapienza, è una voce nota insomma per i nostri ascoltatori. Ecco, ci ricordava il redattore dell'Osservatorio sui Balcani e il Caucaso, Elia, appunto, che l'Ucraina, in qualche modo nell'Ucraina convivono due anime, quella più a est, quella più filorussa, e quella più a ovest, se vogliamo, insomma, che rimpiange i tempi in cui era sotto gli Asburgo e la Polonia, e si stanno confrontando in questo momento. È senza precedenti l'uso della forza contro i manifestanti, nemmeno appunto all'epoca della rivoluzione arancione 9 anni fa la piazza fu repressa in questo modo, anzi alla fine cedette Kuchma all'epoca al presidente e indisse nuove elezioni. Stavolta sembra proprio che Yanukovych non abbia intenzione di seguire questo esempio. Cosa dobbiamo aspettarci, Biagini?
Intanto condivido quello che è stato detto, e va ricordato che non è solo un filo qualche cosa, è proprio una sorta di appartenenza culturale, tant'è vero che tra storici si parla sempre delle due Ucraine addirittura, nel senso, quindi, perché c'è una che è occupata, influenzata, culturalizzata, se mi passate questo termine, dalla Russia e quella dalla Polonia, quindi questo è verissimo, che convivono con difficoltà questa. Che cosa dobbiamo aspettarci? Il problema è che io credo, perlomeno da quello che possiamo capire, se Yanukovych dovesse cedere a questo discorso della piazza, è chiaro che della piazza o di quelli che vorrebbero entrare in Europa, è chiaro che significherebbe dimettersi e rifare delle elezioni e quindi in qualche modo dare un nuovo assetto governativo. Poi noi non sappiamo, possiamo solo immaginare quali possono essere state le offerte da parte della Russia nei confronti, diciamo, di tutti i grandi problemi che l'Ucraina ha, problemi energetici, problemi di carattere economico. Quindi è chiaro che questo non è secondario ai fini diciamo della concretezza politica. L'Europa potrebbe rappresentare come dire, un obiettivo a medio-lungo termine, perché oggi l'Europa rispetto a 20 anni fa non riesce più a dare nemmeno quella speranza
ad attrarre come una volta. Esatto. Infatti, insomma, viene anche da fare una battuta un po', insomma, questi qui stanno combattendo per entrare, insomma, nel vecchio continente che ormai è avvinto da una certa depressione esistenziale in conseguenza della crisi economica. Insomma, questi premono per venire a fare i disoccupati da noi, no? Potremmo anche liquidarla così. In realtà, Elia, quello che si raccoglie, oggi c'è un bel commento della Zafiesova sulle colonne della Stampa, è anche appunto un sentimento più profondo antirusso, almeno della componente che è scesa in piazza, che dice ormai non stiamo combattendo per l'Europa, ma per restare Ucraina e non trasformarci in Bielorussia. Elia?
Sì, infatti in realtà c'è anche da considerare un'altra cosa, al di là, oltre a questa divisione appunto che abbiamo detto presente, ce n'è anche un'altra che è trasversale e che è più che altro generazionale, abbiamo da una parte diciamo le nuove generazioni che sentono sempre meno una distanza nei confronti dei loro simili, degli altri ragazzi insomma dei paesi occidentali e soprattutto questa componente preme non soltanto necessariamente, cioè non soltanto in chiave filo europea nel senso di avvicinamento all'Unione Europea, ma tante volte semplicemente in chiave antirussa e quindi in realtà con un approccio nazionalista alla questione. Quindi voglio dire dietro le anime che animano i movimenti, le manifestazioni di piazza di questi giorni, di queste ore, c'è anche una certa componente prettamente nazionalista dietro cui ci sono poi partiti come penso al partito Svoboda che in realtà hanno un certo orientamento estremista anche, quindi bisogna stare un pochino attenti a vedere
separare nettamente buoni e cattivi, insomma,
diciamo,
mettiamola così. Elia, grazie ancora per il tempo che ci hai dedicato, buon
grazie
lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Mi fa aggiungere una cosa?
Certo che gliela faccio aggiungere e le faccio anche direttamente la domanda finale, perché poi ci dobbiamo salutare veramente in 2 minuti, ma se lo può permettere la Russia di Putin di perdere l'Ucraina eventualmente?
Ma io credo che qui è il problema di tutta la politica russa degli anni di Putin nelle sue varie forme di presidente della federazione o presidente del Consiglio dei Ministri. La Russia ha fatto un'operazione di ricompattamento di quella che era un po' la sua realtà. Noi proprio domani faremo un dibattito sullo spazio ex sovietico, post sovietico ed ex sovietico.
Lì alla Sapienza, perché, in facoltà?
Sì, alla Sapienza, sì, proprio qui al rettorato. E avremo anche dei studiosi, sia russi sia italiani, ambasciatori, eccetera, perché questo è uno dei problemi che è quasi caduto in seconda linea, mentre l'aspetto diciamo dello spazio intorno a quella che è la Russia è un aspetto molto importante. Il discorso dell'Europa, per tornare un attimo anche ai manifestanti, eccetera, ha comunque una sua funzione, perché il discorso dell'Europa significa mettere stabilmente le basi per un sistema autenticamente democratico. Non a caso l'Europa aveva detto iniziamo le trattative ma liberate la Timoshenko. Il problema anche là non è solo se abbia commesso dei reati o meno, non è questo il punto, è che si presume che sia stata messa in carcere anche perché rappresentava una certa parte e quindi il discorso dell'Europa secondo me rimane anche in questa depressione economica importante, perché significa però garantirsi una stabilità di tipo democratico che altrimenti non può esserci, quindi diciamo io non credo che abbiano abbandonato del tutto il discorso dell'Europa, certo è meno attrattiva di prima come dicevamo poco fa,
però quindi, sul piano insomma dei principi rimane un punto di riferimento ed è
pensiamo ai diritti umani, al rispetto delle minoranze, eccetera. Questo è un grande valore che l'Europa ancora oggi, ripeto, nonostante la crisi economica,
e
che noi dobbiamo continuare ad affermare, perché può essere veramente l'elemento fondante o rifondante di questa situazione europea.
Grazie ancora professor Biagini, torneremo ad approfittare di lei. Intanto una buona giornata, a presto.
A lei, grazie.